1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Benvenuti alla rassegna stampa di Popolare Network, sono le 8:58, no, 8:58 non è possibile, questo è il blocco pubblicitario. Sono Danilo De Biasio, il direttore della Fondazione Diritti Umani, tocca a me oggi fare la rassegna stampa. E una delle cose che ho notato è che con l'aggressività dei titoli dei giornali governativi sembra proprio che lo scontro politico si sposti sempre di più nell'arena mediatica. E ce ne sono diversi esempi questa mattina. A partire dal Corriere della Sera, per esempio, giustizia, scintille tra le toghe e il governo, Nordio, due punti, tesi blasfeme contro la riforma. Avvenire su questo argomento invece titola «Sulla giustizia si litiga e in carcere si muore», il Fatto Quotidiano «Nordio perde la testa, il governo teme il voto». Cominciamo ad analizzare allora questi primi tre giornali per fare un raffronto tra ciò che scrivono, no? Allora, pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, dedicato con grande sfoggio naturalmente a tutte le toghe di Ermellino, naturalmente, che sono sintetiche, però ci tiene a far notare Virginia Piccolillo, fortunatamente verrebbe da aggiungere. Ma andiamo sui nodi che emergono da questa inaugurazione dell'anno giudiziario che c'è stato ieri alla Corte di Cassazione. Né proteste né dissensi, ma l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 è stato teatro ieri di uno scontro durissimo tra i più alti vertici della magistratura, preoccupati in vista della riforma per l'autonomia e l'indipendenza di giudici e pubblici ministeri e il Ministero della Giustizia, Carlo Nordio, convinto che sia blasfemo sostenere che la riforma tenda a minare questi principi che non sono negoziabili, e quindi c'è il confronto, anche se è stato un confronto sembra di capire a distanza. Avvenire ci fa notare appunto che ci sono stati altri scambi di accuse tra Nordio e le toghe, ma ci si dimentica di quella che è poi l'amministrazione della giustizia nel suo concreto. tre detenuti suicidi in due giorni da inizio anno sono 5, e meno male che c'è Avvenire a ricordarcelo. Il Fatto Quotidiano dà una versione, diciamo così, un po' più colorita di quello che è accaduto, che il Corriere della Sera aveva raccontato in modo un po' asettico, no? Il presidente D'Ascola davanti a Mattarella, due punti, noi siamo indipendenti, il ministro, due punti, blasfemo. Il ragionamento, scrivono Paolo Frosina e Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano, il ragionamento politico ai vertici di Fratelli d'Italia è che con una sconfitta si aprirebbe un nuovo fronte per il governo. Come potrebbe Nordio restare al suo posto, visto che si è intestato, no, questa riforma di cui stiamo parlando? Da qui la decisione del partito di non coinvolgerlo nel comitato del sì, supervisionato da Mantovano. Secondo due fonti a conoscenza della questione, il sottosegretario si intende Mantovano, si è assicurato che la partecipazione di Nordio agli eventi del comitato siano limitate. Il primo appuntamento nazionale sarà a Milano il prossimo 17 febbraio, aperta parentesi, anniversario dell'arresto di Mario Chiesa, che diede origine a Mani Pulite. Non so, questo commento mio, se è stato scelto appositamente dal comitato per il sì, non credo, a occhio e croce, ma potrei sbagliarmi. E il guardasigilli in questa occasione non dovrebbe esserci, non è detto che sia presente, continua il Fatto Quotidiano, nemmeno agli altri due grossi eventi nazionali in programma, da qui al voto, eccetera, eccetera. Ai piani alti del governo, infatti, preoccupano i sondaggi degli ultimi giorni che mostrano una risalita del no. E a Palazzo Chigi per la prima volta si sta facendo strada l'ipotesi di una sconfitta con le conseguenze più nefaste. Stiamo parlando, lo ripeto, per chi si è messo in ascolto solo adesso, del referendum sulla magistratura. Dicevamo che lo scontro politico, i giornali della destra, i giornali filogovernativi lo portano, no? Cioè se ne fanno portavoce, questo è un dato veramente impressionante, anche proprio per la stessa dignità del giornalismo. E infatti prendiamo per esempio una notizia apparentemente secondaria, oggi non lo è perché c'è la manifestazione a Milano al pomeriggio alle 14.30 in piazza 25 aprile contro la presenza di ICE, ma diciamo così che la parte italiana di ICE tutto sommato è ridotta rispetto al peso che ha avuto negli Stati Uniti. Ebbene, questi di Libero e del giornale della Verità riescono a ricamarci sopra. Libero, protestano però, puntini puntini, l'ICE in Italia l'ha portata il governo Dem e se non l'avete ancora capito, la Verità dice vanno in piazza contro se stessi, l'intesa pro ICE fu firmata dal Partito Democratico. Allora, uno apre il giornale, il Libero in particolare, pagina 4 e cerca di capire la cosa è successo. Allora, Massimo Sanvito, con un titoletto Memoria corta, dice «I Dem, infatti, hanno la memoria dei pesci rossi. Il colore sarà casuale, punto interrogativo? È stato proprio il loro partito ad aprire le porte dell'Italia ad ICE grazie ad una legge che ha ratificato un accordo tra il nostro paese e gli Stati Uniti sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità. Era il luglio del 2014, il governo in carica era quello di Matteo Renzi». E poi la chiosa del giornalista di Libero è la seguente. La sezione investigativa dell'ICE inoltre ha già offerto il proprio valido contributo durante lo svolgimento di giochi olimpici sia estivi che invernali da Pyeongchang 2018 a Parigi 2024 passando per Tokyo 2020. Zero polemiche. Chissà come mai? Forse perché in Corea del Sud, Giappone, Francia, fortuna loro, non esiste la sinistra italiana? Punto di domanda. La Verità l'abbiamo già letta e la possiamo anche momentaneamente mettere da parte, ma se andiamo ad aprire il Fatto Quotidiano scopriamo una cosa un filino diversa. Pagina 6, Valerio Pacelli e Marco Pasciutti. Ecco l'accordo tra Stati Uniti e Italia. All'ICE dati sensibili e DNA. C'è un accordo del 2009, segnatevi questa data, che lega l'Italia e gli Stati Uniti in uno scambio di informazioni nel quale un ruolo di primo piano ha l'ICE. Uno scambio che riguarda soggetti sospettati di terrorismo, gravi crimini e che arriva a trasferire da una parte all'altra dell'Atlantico le informazioni. È un accordo firmato il 28 maggio 2009 per il governo Berlusconi, dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni. L'intesa viene poi ratificata il 3 luglio 2014 dal governo Renzi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, come vedete si riesce a fare polemica in Italia anche su queste vicende che, lo ripeto per l'ennesima volta, in Italia sono tutto sommato una cosa meno significativa, seppur importante. Io mi sono portato il fischietto questa mattina, scanso di equivoci, per andare alla manifestazione di questo pomeriggio contro ICE, ma tutto sommato qua in Italia la cosa è ovviamente molto diversa da quanto sta succedendo a Minneapolis. Apro e chiudo una parentesi, Minneapolis sostanzialmente quasi sparita oggi dai giornali, speriamo sia soltanto per questione di fuso orario, quindi non abbiamo avuto, come dire, la notizia di quanto è accaduto questa mattina, questa notte, ora italiana, le manifestazioni, lo sciopero generale a Minneapolis. Ancora più clamoroso, no, il dissidio che c'è all'interno dei giornali a proposito della conferenza stampa di Casa Pound e del Comitato per la Reemigrazione bloccato dai parlamentari dell'opposizione ieri. Ma questo, siccome richiede un minimo di tempo e fra un minuto e mezzo noi abbiamo la pubblicità, farei un cambio improvviso di scenario e vi darei una notizia che merita probabilmente molto più risalto di quella che lo stesso Corriere della Sera, da cui lo riprendo, però lo segna. Pagina 21, caso Rogoredo, cioè il pusher che è stato ucciso da un poliziotto. Ebbene, il tribunale aperte virgolette, il tribunale deve rilevare che nel verbale d'arresto di un cittadino tunisino accusato da agenti della questura di Milano di aver cercato il 7 maggio 2024 di disfarsi in un negozio di 2 grammi di cocaina in 6 dosi, sono contenute numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere. Perciò, il 5 dicembre 2024, oltre ad assolvere l'imputato nel processo per direttissima, la giudice Maria Gaetana Rispoli dispose la trasmissione di copia degli atti della procura per la valutazione di eventuali condotte penalmente rilevanti nei confronti del poliziotto che aveva redatto il verbale. Sapete chi è quel poliziotto? Sì, quello che ha sparato al pusher del boschetto di via de Rogoredo a Milano. Quella gente, scrive Luigi Ferrarella e Pierpaolo Lio sul Corriere della Sera, era lo stesso 42enne assistente capo del commissario Mecenate che lunedì ha ucciso il 28enne marocchino Abderrahim Mansour durante un controllo nel bosco della droga di Rogoredo, sparandogli a 3 metri di distanza nel timore, aperte virgolette, ha raccontato, che il pusher gli stava correndo incontro e gli sparasse con la pistola che impugnava, pistola che come saprete sicuramente era a salve. Io devo interrompermi momentaneamente per la pubblicità, ma ci sentiamo subito dopo.
A due, tre, il titolo è...
Eccoci di nuovo in onda qui sulle frequenze di Radio Popolare, Popolare Network per la rassegna stampa. Vi parla Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani. E dicevamo che una delle chiavi interpretative di questa rassegna stampa è il fatto appunto che i giornali, soprattutto quelli del filo governativi, trasformano, no, la politica, appoggiano le politiche governative attraverso i loro articoli. L'esempio forse più clamoroso di oggi è quello appunto della conferenza stampa di Casa Pound, il Comitato per la Reemigrazione, che si doveva tenere alla sala stampa di Montecitorio, che è stato bloccato dai parlamentari dell'opposizione. Libero scrive: vogliono parlare solo loro, Maranza Rossi alla Camera, per esempio, così come il Messaggero, che come sapete è un giornale sempre più filo governativo, ci spiega che il fatto che si possa, a pagina 11 con Mario Aiello, il fatto che si possa tentare di fare di Montecitorio, con l'ingresso di estremisti e di skinhead che non appartengono al Parlamento e opponendo a questa improvvida iniziativa che da subito Fontana, nel senso di presidente della Camera leghista, non vedeva di buon occhio, una occupazione della sala stampa sulle note di Bella Ciao e Bandiera Rossa, una sorta di locanda da Monaco di Baviera inizio anni 30. Ora, a Monaco di Baviera all'inizio degli anni 30 non si cantava Bandiera Rossa, caro Mario Aiello, almeno questo però dovresti saperlo se vuoi fare il giornalista. E qui c'è tutto, insomma, la spiegazione di quanto è stato bravo il presidente della Camera Fontana a bloccare tutte le conferenze stampa di ieri. Su questo tema però vale la pena di soffermarsi, chiedo scusa per la raucedine, su due giornali. Il Manifesto, che mette anche una foto davvero impressionante, Tempi di Maga è il titolo che viene dato dal Manifesto. La fotografia riprende appunto questi del Comitato della Remigrazione che con la faccia da duri e con il megafono, no? Che spiegano quello che sarebbe successo, la loro campagna. E c'è un Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto, molto preoccupato, perché dice: 105 anni fa, lo racconta Emilio Lussu, furono i primi eletti fascisti che allora giravano armati dentro la Camera dei Deputati a trascinare fuori dal palazzo un deputato comunista. Gli stessi spazi, gli stessi portoni che ieri sono rimasti chiusi per i neofascisti e che hanno provato a portare in Parlamento la propaganda delle deportazioni. Bene, ma quella minaccia non resterà a lungo fuori dai quei palazzi. Scrive ancora il direttore del Manifesto: forse la Presidente del Consiglio prova un filo di imbarazzo per certi personaggi associati alla sua maggioranza che hanno sfilato e purtroppo per loro parlato. Forse, ma certamente non si distingue troppo da loro per furore antimigranti. senza alcun filtro di costituzionalità, perché nessuno ha pensato di prevederlo, quella proposta di legge di iniziativa popolare che ieri è stata tenuta lontana dal Parlamento, cioè la reimmigrazione per intenderci, adesso è su una piattaforma governativa. In poche ore ha già raggiunto i 2/3 delle firme necessarie, avremo subito, grazie alle novità delle sottoscrizioni digitali, arrivata tardi e realizzata male, una proposta razzista di lampante incostituzionalità che può diventare oggetto di legittima discussione e magari di imprevisto consenso. Dopodiché non sarà solo a Cortina che dovremo preoccuparci dell'AIS, chiudere le porte, meglio ancora, aprire gli occhi. Così Andrea Fabozzi sul Manifesto. Giusto anche qui una piccola precisazione, citi Emilio Lusso, e fai bene a citarlo, che però girava con la pistola, e non lo dico io, lo dice lui stesso nella sua autobiografia. Il Domani, anche questo, anche Il Domani decide di aprire con questa notizia: Camera, virgola, la sinistra caccia i fascisti, destra spaccata sulla reimmigrazione. C'è la cronaca di Youssef Hassan Olgado, da una parte i deputati del centro-sinistra che cantano Bella Ciao e con la Costituzione in mano occupano la sala stampa della Camera, dall'altra gli esponenti neofascisti di Casa Pound, Fronte Skinheads, Rete dei Patrioti e Brescia e Bresciani, che fuori da Montecitorio hanno definito l'antifascismo come una mafia e una malattia mentale. Racconta appunto che poi c'è stato questo dietrofront, ma aggiunge anche Youssef Hassan Olgado sul Domani che l'evento è stato annullato, ma la raccolta di firme è incominciata. In poche ore sono state raggiunte le 24.000 adesioni su 50.000 necessarie, il 46% del totale, a dimostrazione di quanto i discorsi d'odio e la xenofobia riescano a far presa sulla parte della popolazione. Sullo stesso tema, nelle stesse pagine del Domani, c'è un intervento di Mariano Croce, che è un filosofo del diritto, insegna alla Sapienza, e che si pone il problema se sia giusto censurare, o meglio impedire in questo caso, la conferenza stampa in nome appunto della libertà, in nome della democrazia, anzi chiedo scusa. E Mariano Croce risponde di sì. Si può in democrazia porre un limite alla libertà di parola? La risposta è sì, specie quando in gioco c'è il destino della democrazia stessa. Perché i sostenitori di forme di governo fieramente illiberali difendano corpo e anima il più classico tra i diritti liberali, si tratta a mio avviso di una strategia ben ponderata con cui si intende dar voce con sempre maggiore frequenza a ciò che è ancora considerato fuori dall'arco costituzionale, affinché il pubblico europeo possa progressivamente liberarsi dall'antica fedeltà al valore fondativo dell'antifascismo. Continua. Essi non cercano più di abbattere le istituzioni liberali o liberal-democratiche, bensì di farvi ingresso per stanziarvisi ed eroderle dall'interno. Questa normalizzazione procede per piccoli passi, ampliando gradualmente lo spettro di ciò che è dicibile, accettabile o ammissibile. Ecco, questo è l'editoriale di Mariano Croce, filosofo del diritto, su Domani, che riponiamo per andare avanti, perché a proposito della reimmigrazione c'è anche appunto La Verità, che fa il classico gesto dell'ombrello e dice: gli stranieri che delinquono spediti in galera a casa loro, l'idea viene da sinistra, da noi svuoterebbe le carceri, è il governo socialista della Danimarca a proporlo. E anche su questo, e anche con questo mettiamo da parte La Verità. Chiedo scusa per i colpi di tosse, ma va così questa mattina. Il Giornale, ecco, Il Giornale è un perfetto esempio del metagiornalismo, cioè di giornali che si occupano di altri giornalisti, e lo fa in modo importante, perché gli dedica le pagine 2 e 3 e la mette come notizia di apertura, perché dice che la chat Ranucci Boccia, cioè Ranucci, Sigfrido Ranucci, il direttore di Report, e Boccia, che è l'ex amante dell'ex ministro San Giuliano, quindi la chat Ranucci Boccia, il lavoro anti Meloni, le follie sulle lobby gay, da Giletti al signor B. Un titolo così è praticamente incomprensibile, devi aprire a pagina 2 per capire cosa è successo, ed è effettivamente che all'interno di un processo che riguarda appunto la Boccia contro come si chiama? Maria Rosaria Boccia, ecco, contro Maria Rosaria Boccia sono state prodotte, per essere messe in dibattimento, le chat, i messaggi, diciamo così, WhatsApp, che si sono scambiati Sigfrido Ranucci e appunto la stessa Maria Rosaria Boccia. Se ne fa un riassunto di queste chat Rita Cavallaro, che dice: perché solo un Corona che non ce l'ha fatta poteva lasciare nero su bianco negli atti dell'inchiesta sull'affare San Giuliano della Procura di Roma quelle conversazioni frutto di una allucinazione condivisa con la pompeiana Maria Rosaria Boccia. Perché, spiega appunto, che alle 21:19 di settembre 2024 Boccia scrive così a Ranucci, aperte virgolette, ho visto Cerno, che attualmente è il direttore del giornale, come sapete, ho visto Cerno a L'aria che tira, è davvero scandaloso. Il conduttore di Report la avvisa, quello è un altro del giro gay, pericolosissimo. E Boccia, aperte virgolette, come signorini? Sì, risponde Ranucci. E il signor B? Aggiunge la donna in linguaggio criptico. E Giletti, conclude il giornalista, che chiude così il cerchio su quella lobby gay artefice di complotti immaginari, mentre quello vero, architettato dalla Boccia ai danni di San Giuliano e strumentalizzato da Ranucci per gettare fango sul governo Meloni, è ben delineato dai nuovi atti dell'inchiesta. Ecco, questo mi sembrava interessante darvi notizia di come appunto oramai è questo, no? che molto più sempre più spesso avviene sulle pagine dei giornali italiani. E poi permettetemi, ma c'è sempre posto per l'intramontabile, il più furbo di tutti, proprio il più furbo dei furbi, e chi se non Matteo Renzi? Lo troviamo oggi citato in più occasioni, ma devo dire che il Corriere della Sera è quello che merita forse di più, perché lo mette addirittura in prima pagina con Francesco Verderami che dice «Vannacci, virgola, la tela di Renzi». Il ragionamento è questo. Forse pensando che da sinistra non riuscirà a battere Giorgia Meloni, Matteo Renzi prova a sconfiggerla da destra. Perciò ha stretto rapporti con Roberto Vannacci, siccome il nemico del tuo nemico, se non può essere un alleato, è comunque un amico. E va avanti Francesco Verderami a spiegare qual è, no, la furbata di Renzi. Perché Renzi ritiene che con Schlein non ce la faremmo e se Casa Riformista, la sua ultima invenzione, non dovesse ottenere il 6%, sarebbe impossibile vincere. Ma con Vannacci nei panni di battitore libero si potrebbe pareggiare. In un colpo solo, infatti, si sbarazzerebbe di Giorgia e di Elli. A quel punto il campo largo che gli sta stretto diverrebbe un campo aperto, il prossimo Parlamento si trasformerebbe in una prateria e nella legislatura che dovrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica potrebbe fare sfoggio delle sue abilità manovriere. Ecco cosa ci aspetta il futuro, il ritorno di Renzi. Come spesso accade, sono le notizie dall'estero quelle che, dico la verità, sono davvero più interessanti, danno sempre una, come dire, permettono di capire quello che sta succedendo e non occuparsi di queste minuzie. Allora, l'Iran, per esempio, l'ipotesi di un attacco. Lo vedo dalla Stampa, perché ci scrive Bill Emmott, che è un giornalista americano, ex direttore dell'Economist. Iran, perché Trump alla fine attaccherà. Il suo è un ragionamento anche qui un po' complesso, ma vale la pena di leggerlo. Pagina 7 della Stampa. Schierare un'armata che include la portaerei statunitense Lincoln è molto costoso. Una volta arrivati in loco i militari è una tentazione farvi ricorso. Farlo senza una finalità precisa in mente però rischia di essere più teologico che pratico. Trump ha detto che l'Iran deve fare due cose per evitare di essere attaccato. La prima è abbandonare il nucleare, la seconda è smettere di uccidere i dimostranti. Dato che in precedenza Trump ha affermato che gli ultimi bombardamenti americani di giugno avevano già obliterato gli impianti nucleari iraniani, non è chiaro che cos'altro il governo iraniano potrebbe fare. Adesso, al di là di dichiarare, come ha già fatto, di non avere in programma la messa, appunto, di armi nucleari. Trump ha formulato la stessa istanza riguardo all'uccisione dei manifestanti ben prima del massacro di migliaia di persone, eppure non ha fatto niente per fermarlo. Ora che la repressione brutale del regime ha già portato nuovamente sotto controllo la situazione nelle strade del paese, alle famiglie dei morti la seconda richiesta di Trump suonerà come uno scherzo di cattivo gusto. Continua Bill Hammond. Volendo stare sul sicuro, si può ipotizzare che, malgrado l'opposizione dei suoi alleati e l'inconsistenza delle sue richieste, Trump andrà avanti e darà ordine di attaccare. Il bersaglio più probabile è la leadership politica iraniana, che comprende la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, se le spie israeliane riusciranno a localizzarlo. Questo presidente americano vede le cose in termini di trofei. Di conseguenza, uccidere o rimuovere un leader di spicco gli sembra una priorità maggiore rispetto a infliggere soltanto danni. Non di meno, qualora l'Ayatollah Khamenei non fosse localizzato, Trump potrà invece ricorrere a un attacco alle strutture, alle caserme delle guardie della rivoluzione. Questo, se non altro, gli permetterebbe di rifilare a quel corpo militare d'élite la colpa della carneficina dei dimostranti e di poter affermare che ha punito i colpevoli. Come nel caso del raid in Venezuela, a Trump non interessa che cosa accadrà in Iran dopo i suoi attacchi. Per lui, la dimostrazione di forza fine a se stessa, a patto di non causare problemi politici in patria. Molto azzeccata, mi sembra, questa spiegazione che dà Bill Hammond di quanto è accaduto. Le altre notizie dall'estero importanti. Prima pagina del manifesto. Il Venezuela cede petrolio ai privati. Varata la riforma degli idrocarburi, Trump strangola Cuba. Sanzioni a chi le vende il greggio. E tra l'altro interessante perché su Cuba ci sono due cose che vi voglio segnalare. A partire da domani, dove c'è il nostro Andrea Cegna che scrive da lì, da Cuba, questa Cuba strozzata da una nuova forma di embargo americano, di fatto, e c'è anche la prima pagina di Le Monde oggi, Cuba, viaggio nel cuore di un'isola devastata dalla crisi, poi Le Monde lo tireremo fuori anche per altri temi. E poi c'è Panama, anche questa è una notizia che devo dire molto interessante, che ho trovato soltanto su Il Sole 24 Ore. Panama annulla la concessione sul canale ai cinesi di C.K. Hutchinson. E anche qui Rita Fattiguso ci mette un po' a spiegarlo, ma vale la pena perché è importante. Prima il petrolio venezuelano, ora i porti panamensi. La reconquista americana stavolta procede senza colpo ferire, ma sempre all'attacco dei giganteschi interessi cinesi in America Latina e Caribe. L'assist formidabile alle ambizioni della Casa Bianca di riprendere il controllo del canale di Panama viene dalla sentenza della Corte Suprema del piccolo paese centroamericano, che ha dichiarato incostituzionale le leggi in base alle quali la conglomerata di Hong Kong C.K. Hutchinson Holdings ha gestito due dei cinque porti panamensi, Balboa sul Pacifico e Cristobal sull'Atlantico. Una situazione che la Corte Suprema ha giudicato illegittima esaminando un ricorso basato anche sui rilievi che la società di Hong Kong non stesse pagando tasse a sufficienza, tutte a danno delle casse di Panama e dei suoi cittadini. Dal canale passa un terzo del traffico mondiale di merci, circa 14.500 navi all'anno, tra cui le grandi Neopanamax. Per un quinto si tratta di prodotti made in China. Quindi capite che la posta è veramente interessante. E in questo quadro la C.K. Hutchinson aveva raggiunto un accordo preliminare con il fondo americano BlackRock, il re dei fondi americani, insieme all'armatore svizzero-italiano Aponte per la vendita di una quarantina di porti nel mondo, inclusi i due scali panamensi. Come vedete, quindi, come dire, le partite economiche, quelle importanti, si giocano anche attraverso questi accordi, disaccordi e sentenze. C'è la notizia della Federal Reserve, Trump nomina Kevin Warsh per il dopo Powell, un po' su tutti i giornali, io lo prendo da Il Sole 24 Ore, che subito vicino ci mette, guardate che appena c'è stata la nomina di Kevin Warsh, da alcuni definito falco, da altri definito colomba, c'è scritto che l'oro precipita sotto i $5,000, quindi insomma sembrano credere, no, a questa riforma americana, anzi questa riforma trumpiana per essere più precisi, perché l'ha voluta in particolare Trump. E poi c'è il caso Epstein, non ne abbiamo quasi parlato, quasi tutti i giornali ce l'hanno, devo dire che in prima pagina e con tanto rilievo l'ho trovato per esempio su Repubblica. Epstein, nuove accuse a Trump. resi pubblici 3 milioni di file, 180.000 foto, il presidente degli Stati Uniti compare 3.200 volte, eccetera, eccetera. Però Massimo Basile, che scrive da New York, come dire, ci invita a ragionare con grande calma su questa notizia. Perché nella nuova informata di file sulla rete di pedofili messa in piedi da Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, ci sono anche 2.000 video e 180.000 immagini, di cui molte pornografiche oscurate per rispetto delle vittime. Eppure altri 3 milioni di documenti potrebbero non vedere la luce. Nel giro di pochi minuti, racconta, le redazioni dei grandi giornali americani hanno schierato squadre di reporter alla ricerca di riferimenti a Trump. Non sono state trovate prove documentate, non sono state trovate, ma testimonianze non si sa quanto attendibili rese a FBI, a Polizia di New York, anni dopo i fatti che vengono descritti. In un file si parla, lo so, qui entriamo in un campo, lo premetto, dove bisognerebbe, come dire, metterci sempre veramente molta attenzione a quello che si dice e come lo si dice. In un file si parla di una ragazzina di 13-14 anni che 35 anni fa avrebbe morso Trump mentre era stata costretta a fare sesso orale con lui. In un altro, una tredicenne era rimasta incinta e costretta ad abortire. Un terzo file descrive un'asta di minorenni a cui aveva partecipato il tycoon. Jeffrey Epstein portava le bambine e Trump le metteva all'asta. Nel file si parla di feste in cui testimoni affermano che il tycoon pagasse per fare sesso. Di orge al Trump Golf di Rancho Palos Verde, California, in cui alcune ragazze sparivano, qualcuno dice uccise e seppellite. E giustamente Massimo Basile, di fronte a queste notizie, dice: non è chiaro quante le nuove rivelazioni, senza conferme investigative, possano cambiare la traiettoria politica di Trump, che nel 2016 aveva vinto le elezioni nonostante avesse confessato in un nastro di aver afferrato le donne per i genitali. Qui però si parla di pedofilia, anche se le denunce non sono state mai dimostrate da indagini di polizia. E ce n'è anche per Bill Gates, che sempre da Repubblica e da questi file del caso Epstein scopriamo che avrebbe divorziato dalla moglie anche perché lui era stato a sua volta contagiato da donne russe e curò Melinda, sua moglie, sua ex moglie, per queste malattie venere. Mancano 7 minuti alla fine di questo notiziario, c'è tempo credo di leggere quindi ancora diverse cose interessanti da questa rassegna stampa. La prima è che i conti per l'economia in Italia non stanno andando male, la notizia c'è un po' su tutti i giornali, io la prendo dal Messaggero che ne fa l'apertura: PIL sopra le attese e Standard & Poor's promuove l'Italia, così scrive il Messaggero. Dicevamo che non c'è spazio per Minneapolis nei giornali, spero, lo ripeto, per via del fuso orario. In compenso scopriamo da Libero che dietro le proteste di Minneapolis ci sono i comunisti cinesi. Questo voi non lo sapevate, ve lo dice Costanza Cavalli su Libero, perché c'è un multimilionario accusato, non si capisce da chi, di promuovere la propaganda di Pechino, avrebbe finanziato gli agitatori del Minnesota attraverso le no profit. Ecco, così avete dei dubbi pure sulle proteste di Minneapolis. Il foglio ha due notizie, diciamo così, o meglio due notizie clamorose, forse no, ma importanti sì. Da una parte mette la lettera che il Papa, cioè mette in prima pagina proprio la lettera, la fotocopia della lettera del Papa per i 30 anni del giornale, del Foglio. Dall'altra parte ha niente meno che un'intervista a Giorgia Meloni. In realtà si capisce che, e lo dice in qualche modo lo stesso Claudio Cerasa, che è il direttore, Giorgia Meloni accetta per qualche istante di dialogare con il Foglio nel giorno del nostro 30° compleanno. Cin cin, pochi minuti e abbiamo deciso di fargli 5 domande. Io ve ne leggo soltanto una, o meglio la risposta. Molto interessante perché le domande sono tendenzialmente più lunghe delle risposte. La risposta comunque di Giorgia Meloni, riportata appunto da Claudio Cerasa sul rapporto Trump-Europa, è questa. Per lungo tempo l'Europa ha rinunciato ad occuparsi della propria sicurezza e nel tempo si è arrivati addirittura a pensare che non esistesse alcun pericolo esterno dal quale doversi difendere. Non è un caso, infatti, che gran parte della sinistra italiana ed europea sostenga ancora oggi, nel contesto in cui ci troviamo, la tesi che le spese per la sicurezza e per la difesa siano inutili. Purtroppo la realtà è molto diversa da ciò che vorrebbe la sinistra. Uno dice, però, Melo, te l'hanno chiesto a te, cioè non è che devi rispondere su di te. Vabbè. Viviamo in un'epoca nella quale l'instabilità e l'incertezza sono diventate la normalità ed è nostro dovere agire di conseguenza. Sarebbe esiziale per i nostri popoli e per le nostre democrazie nascondere la testa sotto la sabbia e pensare che il problema non esista. E poi fa una domanda a sua volta Meloni a Cerasa e poi si risponde. E non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemiche sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? Insomma, il tono delle risposte è di questo genere, sostanzialmente il nulla. Però se volete lo trovate su il Foglio di oggi. Torniamo alle notizie italiane ancora, perché io l'ho trovata, devo dirti, solo su il Giorno, questa notizia che hanno messo i metal detector nella scuola di La Spezia, l'Istituto Chiodo, dove ricorderete c'era stato nelle settimane scorse l'accoltellamento del ragazzo. Uno dice, ma cosa metti adesso il metal detector? Ed è esattamente quello che si domandano anche gli stessi professori e gli stessi studenti. C'è comunque Massimo Merluzzi che ci scrive su Il Giorno: nel silenzio del primo mattino i ragazzi sono sfilati davanti alle scritte che ricordano che Abba vive e non verrà dimenticato, superando il cordone delle forze dell'ordine schierate agli ingressi dell'istituto. Un centinaio di alunni è stato controllato dai metal detector mobili a paletta, entrati in funzione all'Istituto Superiore Einaudi Chiodo. Strumenti pronti a segnalare il minimo elemento sospetto, che sia una cintura oppure un mazzo di chiavi. Ecco, appunto. Anche se qualche insegnante, pur nella consegna assoluta del silenzio, ha dubitato sull'utilità del provvedimento. Per esempio, tutti i laboratori degli istituti tecnici sono strumenti di lavoro che potrebbero essere trasformati in armi. Il pericolo è potenzialmente a scuola, per questo occorre educare bene i ragazzi alla cultura del rispetto e non passarli in rassegna come se entrassero in un aeroporto o allo stadio. Anche tra gli studenti non sono mancati gli interrogativi e non tutti sono sembrati favorevoli. Fa impressione essere controllati prima di entrare a scuola, speriamo invece che passi il messaggio che i coltelli non si devono usare, perché troppi ragazzi girano con una lama in tasca, anche se poi non la portano in classe. Ed è esattamente, aggiungo io, uno degli elementi a favore, diciamo così, di chi dice ma che cavolo serve. Abbiamo un minuto di tempo a nostra disposizione e allora lo dedichiamo alle Olimpiadi, perché vi devo segnalare veramente un inserto alias del Manifesto molto interessante. Io faccio in tempo soltanto a darvi, come dire, un'idea dei temi, non a leggerlo. Silenzio a Milano, città della speculazione edilizia che da tempo ha messo le mani sulla città, ora anche sulle casse pubbliche. Ci raccontano poi delle donne di Cortina, con l'autrice di un libro che racconta delle Olimpiadi del 1956 e dei pregiudizi. Ci raccontano di tanti personaggi che vedremo nelle piste a gareggiare. Ci racconta che a Sarajevo nell'84 c'era stato questi mondiali sulla neve e dopo qualche anno lì vennero combattute delle stragi veramente sanguinose. E poi c'è come la musica entra nel campo dello sport, il fenomeno appunto sia dei cantanti che vengono invitati a fare delle comparsate o partecipare addirittura all'inaugurazione, come succederà a Gali, che come sapete è stato in qualche modo censurato già in precedenza. Tutto questo non accadrà probabilmente a Bad Bunny, è il titolo de Le Monde, a Porto Rico sulle terre di Bad Bunny, questo cantante che è scaricato veramente in milioni di streaming, e la cosa importante è che lui suonerà al Super Bowl dell'8 febbraio e Trump è già naturalmente preoccupato per quello che potrà dire o cantare contro ICE. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani con la rassegna stampa alla stessa ora.